/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, bentornati alle dirette di Slash Radio Web. Il nostro pomeriggio lo apriamo, dato che è il primo mercoledì del mese, ma anche dell'anno, essendo il 7 di gennaio, con il consueto appuntamento di servizio con Chiedilo a Iura, la rubrica mensile a cura dell'agenzia e in particolare del suo presidente nazionale Franco Lepore. Qui do il bentornato a casa, questa è casa sua naturalmente, e il buon anno. Caro presidente, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti e buon anno anche da parte mia.
Partiamo subito forte, dato che è stato quasi in concomitanza con i primi tappi di spumante che saltavano il licenziare da parte della politica della nuova legge di bilancio. Quindi c'è un grande tema che è stato sintetizzato dal tuo titolo, legge di bilancio 2026 e persone con disabilità. Per parlare del quale tema ci affidiamo a esperti che sono molto ben conosciuti ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, a partire da Mario Girardi. Bentornato.
Grazie Renzo, buongiorno a te e un caro saluto, un buon anno a tutti gli ascoltatori.
E farà piacere a chi ci segue tra un attimo, perché non lo vedo ancora in piattaforma, anche il ritorno di un'altra voce consueta per quanto riguarda questa trasmissione, quella di Carlo Giacobini, nelle sue vesti storiche di analista di politiche e norme sulla disabilità. Ecco, detto del titolo, legge di bilancio 2026 e persone con disabilità, è diventato un po' un appuntamento classico per le tempistiche della politica, dedicare la prima puntata dell'anno di Chiedilo a Iura a illustrare le principali novità contenute nella legge di bilancio, con particolare riferimento, va da sé, alle persone con disabilità. L'inizio dell'anno però porta con sé anche altre notizie di largo interesse, come l'adeguamento di pensioni e indennità. E con i nostri ospiti di oggi quindi cercheremo di illustrare queste novità, le principali perlomeno, che ci ha portato il nuovo anno, ma faremo anche un cenno a quello che invece non è arrivato. Prima di, nell'attesa ancora che arrivi Carlo Giacobini, partirei dal presidente Franco Lepore per far salutare anche per il 2026 i nostri ascoltatori e magari per una primissima impressione sui tempi, i modi che hanno portato a licenziare questa nuova legge.
Allora, possiamo dire che quest'anno la legge di bilancio 2026 non porta tantissime novità e così impattanti come magari le leggi di bilancio dell'anno scorso, degli anni scorsi, con particolare riferimento alle persone con disabilità. Tuttavia ci sono alcune questioni, come quelle che tratteremo più avanti, quella che riguarda per esempio i fondi per i caregiver, che sono notizie che ovviamente poi corredate e corroborate da un impianto legislativo in divenire, perché la legge di bilancio è solo un primo passo per il riconoscimento di alcuni diritti e opportunità e risorse rivolte alle persone con disabilità, e quindi cercheremo di illustrare oggi tutto quello che prevede la legge di bilancio con riferimento alle persone con disabilità, tenendo presente che poi ci potrebbero essere anche ulteriori novità annunciate anche in parallelo alla legge di bilancio, come per esempio l'emanazione di alcuni bandi di forte interesse. Forse quest'anno Fanno più le notizie le cose che non ci sono. E per esempio, mi viene in mente, la mancata proroga, del bonus del 75% per quanto riguarda, le risorse per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Negli ultimi 3 o 4 anni è stata un'opportunità per cercare di rendere maggiormente accessibili e inclusivi gli edifici italiani. Il fatto di non vedere prorogata questa risorsa desta veramente qualche perplessità. Ci si aspettava sicuramente qualche risorsa in più, quindi anche sotto questo aspetto siamo un pochettino carenti, però, come di consueto, noi ogni anno dobbiamo comunque dare conto ai nostri amici ascoltatori, di tutto quello che prevede, la legge di bilancio, e quindi ecco perché abbiamo deciso di organizzare come di consueto questa puntata che cade proprio a inizio dell'anno.
Come giusto che sia. Allora, tra un attimo andremo ad accogliere anche Carlo Giacobini. Intanto, ah, già lo vedo. Carlo Giacobini, bentornato. Attiviamo il microfono e saremo anche con Carlo, oltre che con il presidente Lepore, con Mario Girardi. Nel mentre, Mario, buon 2026 anche a te, che anno t'aspetti?
Ma non so, magari poi ne parleremo con maggiore dovizia di particolari, ma siamo nel secondo anno di sperimentazione della riforma sulla disabilità con un po' di incognite, e quindi non lo so che anno aspettarci. Siamo un po' così in fibrillazione per capire la direzione che prenderà anche la riforma della disabilità, come verrà applicata, dove, con quali risultati, con quali tempistiche. Siamo un po' nell'incertezza, devo dire. Come anno si presenta un po' incerto.
Carlo Giacobini, buon pomeriggio, buon anno.
Buongiorno a voi, buongiorno Renzo, buongiorno Franco, Mario, a tutti gli ascoltatori, un buon 2026, positivo.
Speriamo, perché ne abbiamo veramente bisogno a tutti i livelli. Allora, come detto, dato che ci occupiamo come sempre ormai di consuetudine a gennaio in questa trasmissione delle novità della nuova legge di bilancio, entriamo subito in argomento con te, che sei stato direttore di agenzia Iura e oggi sei qui nelle vesti storiche tue di analista. Sono oltre 20 anni del resto che in occasione di ciascuna legge di bilancio ne proponi tempestivamente una prima analisi che aiuta un po' tutti noi ad orientarci almeno nella lettura. Quindi, sulla base di questa tua lunga esperienza, quale può essere il giudizio in termini di comparazione quali quantitativa con le analoghe leggi di bilancio degli anni passati?
Sarebbe sempre una comparazione difficile. Innanzitutto, preciso assolutamente apolitica e apartitica. Io guardo numeri, cifre e tutto il resto. Anche perché cambiano i contesti nazionali, internazionali, di finanza pubblica. Questa è una manovra, ecco, chiamiamola manovra, si chiama legge di bilancio, ma per semplicità chiamiamola manovra, che potrebbe essere definita manutenzione conservativa. Ecco, siamo bonari degli equilibri di finanza pubblica, caratterizzata da una grande prudenza contabile. Quindi, se da un lato rassicura mercati e istituzioni anche di Bruxelles, dall'altro cristallizza un po' alcune disequità esistenti e rinuncia, mi viene da dire per il momento, che voglio sempre essere positivo, a interventi strutturali espansivi capaci di invertire alcune tendenze di stagnazione economica e di declino demografico. Anche abbiamo un grosso problema, contesto macroeconomico non è dei più infelici in questo momento, ne abbiamo visti di più gravi. Abbiamo un PIL reale programmatico stimato allo 0,7 per il 2026, vediamo come va a finire. L'obiettivo è quello anche di portare l'indebitamento netto della pubblica amministrazione almeno meno 2,8, 2,7, sono varie cifre del PIL nel 2026, quindi non è male come situazione, non è malissimo come situazione economica, neanche delle più rose. Ci si aspettava magari qualcosa in più. Il sociale, rispetto al sociale, sono stati ricorsi molto, molto spesso a temi come famiglia, ceto medio, eccetera, eccetera. Sì, c'è qualcosa, ma non di così sufficientemente deciso. Problema grosso sono quelli che sono i finanziamenti agli enti locali. Gli enti locali sono quelli che, i comuni sono quelli che poi erogano i servizi, che dovrebbero garantire molti livelli essenziali di prestazioni, eppure la loro, diciamo, disponibilità, la loro disponibilità economica è sempre più risicata, e questo pone un problema nei territori, in particolare in alcuni territori italiani, ripeto, per il sociale, per gli interventi sulla marginalità, eccetera, che sono già di per sé più deboli, più fragili. Pensiamo, tanto per dire, alle regioni del sud. Si poteva fare decisamente di più in termini strutturali, si poteva intervenire in maniera un po' più decisa, ma anche per quest'anno la questione è rinviata.
Ecco Carlo, magari per restare su questo solco di tentativo di vedere il bicchiere mezzo pieno, nelle prime sintesi ricorre con insistenza un richiamo al sostegno alle famiglie e alle donne, che sarebbe quindi un tratto distintivo di questa nuova legge di bilancio, mentre altri flash informano che vi sarebbero specifici interventi su donne e lavoro e poi ancora altri interventi a favore della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura. Ci dai qualche dettaglio in più al riguardo?
Allora, stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di persone che sono magari da un lato escluse dal mondo del lavoro, che hanno delle grosse difficoltà ad entrare o a rientrare nel mondo del lavoro, e poi abbiamo un altro tema, quello della conciliazione, che è collegato anche alla genitorialità, no? Si dicono fai figli, però dopo hai bisogno anche di essere aiutato economicamente, aiutato in termini di servizi, aiutato in termini di flessibilità. Restiamo prima sulle donne, cioè questa attenzione ci sarebbe stata nelle donne, cioè ci sono alcuni commi specifici che introducono quella che si chiama misura di politica attiva del lavoro, no? Almeno negli intenti è disegnata per contrastare quella che è la disoccupazione di lunga durata femminile, e quindi di sostenere anche le famiglie numerose. Quindi tentiamo di aiutare in particolare queste donne che sono escluse dal mondo del lavoro. Allora c'è una disposizione che favorisce l'assunzione, dovrebbe favorire a decorrere dal 1 gennaio 2026 l'assunzione di alcune donne che hanno alcune caratteristiche piuttosto stringenti, e questa disposizione prevede un esonero totale, importante per un posto aziendale, dal versamento di contributi previdenziali a carico dei lavoratori, dei datori di lavoro privati, quindi non stiamo parlando di dipendenti pubblici, che assumono donne con specifici requisiti di svantaggio. Ve lo dico già, non ci sono misure particolari per la disabilità. L'agevolazione non è universale, quindi, ma è altamente selettiva. per attivare l'esonero, l'esonero da quel pagamento di contributi, la donna deve essere madre di almeno 3 figli di età inferiore ai 18 anni, quindi 3 figli minori, e deve essere priva di un impiego, ovviamente, retribuito da almeno 6 mesi, quindi non deve aver lavorato negli ultimi 6 mesi. Questa è una doppia condizionalità che limita ovviamente la capacità di intercettare le situazioni di maggiore fragilità sociale, famiglie comunque numerose, le famiglie statisticamente più esposte a quello che è il rischio di povertà e le donne che hanno subito un distacco prolungato dal mercato del lavoro, spesso proprio a causa di carichi di cura. Ecco, non sono previste a queste due condizioni particolari o ulteriori eccezioni nel caso uno dei figli sia una persona con disabilità, oppure che il coniuge sia una persona con disabilità, oppure che il figlio sia maggiorenne ma con disabilità. Ecco, questa è una cosa che lascia un po' l'amaro in bocca al nostro movimento. Caratteristica dell'incentivo, come ho detto, 100% dei contributi a carico previdenziali a carico del lavoro sono esentati. Restano invece dovuti quelli INAIL. L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro su base annuo, ovviamente riparametrato poi su base mensile nel caso siano 3 mesi o 4 mesi. Questa è l'esclusione, sono esclusi tutti i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e ovviamente tutto il comparto pubblico. La durata, quanto dura questo beneficio? 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi quando vado a trasformare un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, 24 mesi sono tanti in caso di assunzione diretta con un contratto a tempo indeterminato. La opzione è buona, ma purtroppo la platea è molto limitata. Le donne che rimangono escluse da questa esenzione dal pagamento di contributi, quindi incentivo per le aziende, è piuttosto limitata. Dall'altro lato, conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura, grande tema, flessibilità dell'orario di lavoro. Ecco, qui la legge di bilancio intende flessibilità in maniera abbastanza restrittiva, quindi come concessione del part-time. Voi sapete che il part-time, chiunque di noi, lavoratore dipendente, quando il lavoratore dipendente può chiedere la concessione del part-time, può chiedere. Ci sono anche alcune priorità nella concessione del part-time, ma non è mai un diritto soggettivo, un diritto che posso pretendere dall'azienda, che l'azienda in cui l'azienda è costretta a concedere il part-time. Molto spesso non lo concede per i motivi più disparati, resistenze possono essere nella riorganizzazione, la necessità di quella persona, nella necessità di assumere un'altra persona nel frattempo. Talvolta sono anche legittime difficoltà organizzative. In legge di bilancio si tenta di incentivare la concessione del part-time, questo a partire dal 1 gennaio, in alcune specifiche condizioni. Dopo vediamo come lo incentiviamo. Per i lavoratori o le lavoratrici con almeno 3 figli conviventi, ovviamente fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, quindi molto ristretto, se vedete, devo avere 3 figli e uno molto piccolo, cioè il più piccolo deve avere 10 anni. E dall'altra parte invece, ecco, questo ci interessa, lavoratori o lavoratrici con figli con disabilità, in questo caso senza limiti di età. Allora, qual è l'incentivo? L'incentivo è l'esonero, in questo caso l'esonero contributivo del 100%, escluso sempre INAIL, nel limite di 3.000 euro l'anno per 24 mesi. Ti concedo il part time e non paghi 3.000 euro di contributi l'anno per un massimo di 24 mesi, che sono tanti. C'è però la condizione vincolante, quindi la trasformazione non deve comportare una riduzione del complessivo monte orario di lavoro. Tradotto, l'azienda o riorganizza il proprio lavoro o assume personale per coprire le ore liberate. Cioè lo Stato dice: ti do, non ti faccio pagare 3.000 euro di contributi se gli concedi il part time, però tu devi assumere qualcun altro o qualcuno per coprire quel lavoro. Si chiama job sharing in gergo. Da questa agevolazione sono esclusi tutti i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri e non si applica ai dipendenti pubblici. Ecco, anche questa misura che può essere interessante per qualcuno, ma che è molto limitata come platea. Sono molti quelli esclusi che ne avrebbero necessità, il che pone un problema. Però è inserito l'elemento incentivo che ne so, un domani con un'altra legge di bilancio, con un'altra modalità, potrebbe essere ampliata a una platea maggiore, anche magari grazie a un'azione di lobbying. Attenzione, non è ancora vigente la cosa, serve un decreto applicativo, ne parliamo fra 180 giorni. Ultimo, velocissimo, congedi parentali per malattia del figlio. E per malattia del figlio sono due congedi diversi. Congedi parentali sono concessi solo ai genitori attualmente, sono concessi per una durata massima di 10 mesi fra padre e madre, 6 mesi a testa massimo, con alcune eccezioni: quando il padre che richiede un periodo di permesso, i mesi possono salire a 11. Qual era quello era c'è già attualmente, serve per i figli, qual era il limite? Il limite era che questi congedi parentali venivano concessi solo entro i 12 anni di vita del bambino. La nuova legge di bilancio eleva questo limite a 14 anni, quindi sostanzialmente si riconosce che la persona può avere necessità, probabilmente ha una necessità significativa anche per anche fino alla conclusione del secondo ciclo di studi. Ultimo, quello per i figli, anche qui interessante. Attualmente avevamo diritto per ogni figlio a 5 giorni lavorativi di permesso all'anno fino dai 3 agli 8 anni di vita del bimbo. La legge di bilancio porta questo limite a 14 anni, quindi non più 8 anni, e il numero dei giorni passa da 5 a 10 giorni lavorativi. Quindi fascia da 0-3 resta invariato, il diritto all'astensione senza limiti di durata per la malattia del figlio. 3-14 anni, passiamo da 5 a 10 giorni l'anno di congedo per malattia del figlio, e questo è quanto rispetto a misure legate alla flessibilità dell'orario di lavoro e di conciliazione. Voglio solo ricordare, rispetto al part time e ad altro, che il part time sì, rappresenta un vantaggio, può rappresentare un vantaggio in termini di flessibilità, ma significa anche molto spesso che le persone che vi ricorrono, anzi sempre le persone che vi ricorrono, hanno una retribuzione inferiore e una misura contributiva inferiore, quindi quel part time non è che sia gratuito, ha comunque un costo, un mancato introito per tutti.
Carlo, a proposito di permessi, è circolata ampiamente la notizia di una intensificazione dei controlli su chi fruisce della legge 104, il che per qualcuno è preoccupante, per altri è corretto. Facciamo chiarezza su cosa effettivamente prevede la legge di bilancio al riguardo.
Sì, la legge di bilancio introduce due commi su questo tema, sui permessi lavorativi e sui permessi lavorativi e sui controlli. Allora, noi sappiamo, partiamo dal presupposto, sappiamo che i dipendenti privati annualmente sono controllati, cioè c'è un controllo formale da parte di INPS sia in sede di concessione dei permessi che in fase successiva. In particolare, che cosa succede? Succede che il proprio congiunto non abbia più un handicap con connotazione di gravità, il lavoratore continua a fruire dei permessi, INPS interviene. Quindi INPS ogni anno fa dei controlli. Lo scorso anno fa dei controlli dopo la concessione, nel 2024 ne ha fatti 40.000, non pochi, sempre sui dipendenti privati, rilevando irregolarità in un buon numero di casi. Non in tutti, ma un numero significativo dei casi. Questo ovviamente stimola l'interesse, sembra che ci sia un risparmio chissà quale. Allora, probabilmente a qualcuno è venuto in mente di dire: ma facciamo questo genere di controllo anche sui dipendenti pubblici? In legge di bilancio si prevede che il datore di lavoro pubblico, quindi l'amministrazione, può chiedere a INPS testuale di verificare se sussistono ancora i requisiti sanitari della persona che assiste. Quindi il tutto si risolve in un controllo teorico se la persona ha ancora un handicap grave oppure no. Ecco, allora, questo lascia alcuni dubbi e perplessità. Dovrei andare a controllare, se chiedere a INPS di controllare se l'assistito ha ancora un handicap con connotazione di gravità o no. Che cosa accadrà? Perché molto spesso INPS apre i propri schedari, verifica che magari questo cieco totale assoluto da 30 anni ha una non revisione dalla visita eccetera, e risponde all'amministrazione: sì, la parte del requisito sanitario sussiste, magari anche un esonero alla verifica, però può accadere anche che chiami a visita per effettuare una nuova visita o d'altro. È abbastanza improbabile. La questione interessante è che, siccome questo genera lavoro presso INPS, l'amministrazione pubblica deve fare una convenzione con INPS, perché INPS si farà pagare per questo genere di controllo, cioè la pubblica amministrazione dovrà pagare questa richiesta sui requisiti sanitari. La legge di bilancio non dice vai a verificare se effettivamente lo assiste, vai a verificare se effettivamente, perché non spetta a INPS, dovrebbe aspettare casomai all'amministrazione, senza una norma di bilancio. Quindi, e INPS, per darne fuori, poi Mario ci racconterà un po' di difficoltà di INPS nelle valutazioni, può anche usare non solo le proprie commissioni, ma anche medici della sanità militare. Quindi sono ipotesi abbastanza improbabili, abbastanza da spauracchio, ma la norma mi prevede solo il controllo del requisito sanitario, di cui molto spesso le persone sono in possesso, perché non è quello il punto. L'altro comma invece è più interessante, perché dice la pubblica amministrazione, abbiamo un problema di dati, tieni traccia puntuale, razionale, eccetera, dei permessi e dei congedi, non solo sulla disabilità, ma anche di altra natura, anche sui congedi parentali, che concedi, per avere dei dati un po' più precisi su quello che è la mole di spesa, la mole di cittadini interessati. Quindi è una norma roboante, eccetera, che poi nella pratica si tradurrà in qualcosa di abbastanza difficilmente applicabile, che comunque partorirà un topolino. In ogni caso, attenzione, non è già entrato in vigore, manca il solito decreto applicativo anche su questi aspetti, per capire come funziona, che cosa si verifica, che cosa si fa.
Benissimo. Presidente Franco Lepori, la legge di bilancio stanzia complessivi 257 milioni di euro per il riconoscimento dei caregiver familiari conviventi e prevalenti, una delle categorie maggiormente impegnate nell'assistenza quotidiana delle persone con disabilità. Cosa è previsto in concreto per la valorizzazione di questa figura?
Allora, diciamo che questa misura rientra in una valutazione decisamente più ampia che si sta facendo in queste settimane, per non dire in questi mesi, sul ruolo del caregiver. Attualmente l'ordinamento italiano non dispone ancora di una legge nazionale specifica che parla proprio di caregiver. In queste settimane sta circolando una bozza di legge nazionale che probabilmente, si spera, verrà emanata nei prossimi mesi. In ogni caso, anche in altre leggi, seppure sfuggita, si è comunque trattato il tema del caregiver, in una legge bilancio, se non sbaglio, del 2016, recentemente in una legge del 2024, comunque si è fatto cenno alle prerogative del caregiver, in alcune leggi regionali si tratta il tema del caregiver, però a livello nazionale manca ancora una legge quadro specifica che tratta la materia. E per questo motivo che la legge di bilancio stanzia proprio delle risorse specifiche per promuovere un contorno legislativo nazionale che tratta nello specifico il tema del caregiver. Tutto questo per cercare di individuare su scala nazionale dei criteri di riconoscimento di questa figura, dei contributi economici, dei servizi di sollievo, una sorta di formazione. Tutto questo per cercare di avere una norma a livello nazionale che tuteli e valorizzi il ruolo del caregiver, cercando di uniformare quello che viene previsto per i caregiver su tutto il territorio nazionale, perché potete facilmente comprendere che se andiamo ad esaminare le varie leggi regionali, probabilmente potremmo avere un trattamento di un caregiver lombardo leggermente o anche tanto diverso rispetto a un caregiver che magari che vive in Calabria. Per questo motivo che la legge di bilancio prevede un fondo, uno stanziamento per promuovere questo provvedimento legislativo che dovrebbe, mettiamo il condizionale, entrare in vigore nei prossimi mesi. La legge di bilancio accantona anche un fondo per prevedere un contributo economico esentasse fino a 400 euro mensili per i caregiver che hanno un basso reddito e contemporaneamente un carico assistenziale elevato, perché dobbiamo far presente che i caregiver assistono delle persone con disabilità con esigenze in taluni casi profondamente diverse tra di loro, e magari una persona che si considera caregiver, che assiste una persona con difficoltà medio-lieve per qualche ora alla settimana, magari non può essere messa sullo stesso piano con un caregiver che assiste una persona con disabilità grave 24 ore su 24, capite sicuramente la differenza. E questo contributo può essere erogato a cadenza trimestrale o semestrale. Inoltre viene prevista e anche considerata la possibilità che il caregiver può essere anche una persona giovane o uno studente, e quindi si parla di dare la possibilità di un esonero delle tasse universitarie per gli studenti caregiver, e anche la possibilità di far riconoscere l'esperienza di caregiver come credito formativo. Infine viene incentivata anche la possibilità di rendere maggiormente compatibile il ruolo di caregiver, anche in questo caso giovane caregiver, con il servizio di servizio civile. Queste misure hanno l'obiettivo di riconoscere non solo il peso assistenziale del caregiver, ma anche il valore e il peso sociale economico di assiste quotidianamente, e magari in molti casi rinunciando anche a spazi personali, di chi assiste quotidianamente una persona con disabilità. Tenete presente che, come ha anticipato anche prima Carlo Giacobini, stiamo parlando di accantonamenti di risorse, di fondi che di conseguenza non sono già a disposizione da gennaio 2026, dobbiamo aspettare comunque l'entrata in vigore della legge dei caregiver e tutti i decreti attuativi che possono impegnare le risorse accantonate dalla legge di bilancio.
A proposito di disabilità, naturalmente, parallelamente alla legge di bilancio, in questi giorni, Franco, si parla anche del bando denominato Vite e Opportunità, con una dotazione complessiva di circa 370 milioni. Quali sono gli obiettivi e le azioni di intervento di questa misura e quanto concretamente arriverà nelle tasche dei diretti interessati? Ti chiedo anche un minimo di sintesi, perché abbiamo ancora diverse curiosità e il tempo scorre.
Diciamo che nelle scorse settimane la ministra Locatelli, parallelamente alla legge di bilancio, ha annunciato proprio l'imminente pubblicazione di questo bando, che prevede tutta una serie di azioni per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità in vari ambiti. Questa misura prevede diversi obiettivi che possono essere così sintetizzati: sostenere progetti che favoriscono l'autonomia lavorativa e abitativa da parte delle persone con disabilità, rafforzare la qualità di vita attraverso attività sociali e ricreative, supportare gli enti del terzo settore nelle implementazioni di buone pratiche e servizi rivolti alle persone con disabilità, promuovere e incentivare la collaborazione tra istituzioni pubbliche, enti locali e realtà associative, perché non dimentichiamo che in molti casi le realtà associative vanno a svolgere delle attività che teoricamente dovrebbero essere appannaggio della pubblica amministrazione, ma che di fatto non è proprio così, quindi svolgono un importantissimo ruolo sussidiario. Il bando viene considerato di ampio respiro perché finanzia diverse iniziative e attività, come per esempio ristrutturazione di spazi e ambienti abitativi, acquisti di mezzi di trasporto, attrezzature e tecnologie assistive per favorire l'autonomia, corsi di formazione, tutto questo per cercare di andare incontro alle innovazioni previste dal progetto di vita, che rientra nell'ambito della riforma sulla disabilità, la quale ha investito proprio molto sull'aspetto del progetto di vita.
Chiamo in causa Mario Girardi. Caro Mario, all'inizio di ogni anno solitamente INPS comunica i nuovi importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità per le minorazioni civili e i limiti di reddito da non superare. Ecco, in questo solco che novità ci sono?
Allora, quest'anno, o meglio, l'anno scorso, la circolare INPS è arrivata un po' prima, era intorno al 19-20 di dicembre, e come hai ben detto tu all'inizio, si tratta, no, non parliamo di aumento di pensioni, assegni e indennità, ma di adeguamento al caro vita sostanzialmente. E però questi aumenti, questi incrementi, questi adeguamenti non sono uguali per tutte le provvidenze che sono a favore delle persone con disabilità, e quindi sono diversi perché sono diversi i criteri con i quali sono nati al suo tempo. Quindi intanto il governo ha riconosciuto che aveva fatto i conti giusti per il 2025, aveva previsto un aumento dello 0,8%, lo ha confermato, quindi non ci sono conguagli da fare. Per il 2026 per pensioni e assegni ha previsto un adeguamento dell'1,4%. Invece l'adeguamento dei limiti di reddito è dell'1,3%, quindi, come avevamo detto anche l'anno scorso, gli anni prima, le persone che hanno un reddito tale che si trova vicino al limite devono fare attenzione, perché questo gioco di aumenti leggermente diversi possono far rientrare o non far rientrare le persone medesime nei limiti, superati i quali assegni e pensioni di invalidità, cecità e disabilità si azzerano, non è che diminuiscono, si azzerano proprio. Quindi bisogna tenere bene in considerazione questo elemento. Allora adesso vi darò alcune cifre, tolgo già i centesimi perché così ci sbrighiamo prima e facciamo meno confusione. Quindi abbiamo detto aumento dell'1,4% per pensioni e assegni. Allora, la pensione di cecità assoluta arriva adesso a 368 euro, mentre tutti gli altri emolumenti, quindi pensioni di invalido civile, pensione di cieco parziale, pensione per le persone sorde e assegno per i invalidi civili parziali, quelli che dal 74 al 99%, arrivano a 340 euro. Questo per 13 mensilità, perché è prevista anche la tredicesima. Per quanto riguarda invece i limiti di reddito, questi passano da circa 19.700 erotti a 20.030. Allora, quindi superato questo limite di reddito di 20.030 non si ha più diritto a percepire quelle emolumenti di cui ho parlato prima. Invece, per quanto riguarda l'assegno per le persone con una disabilità dal 74 al 99% e anche per l'assegno di frequenza dei minori che frequentano la scuola, il limite è molto più basso ed è a 5.852 euro, quindi vedete bene che è molto più basso, superato il quale appunto non si ha più diritto a questa tipologia di monumenti. Diversa è la questione per quanto riguarda le indennità, quindi non più pensioni o assegni, ma indennità, che hanno avuto un incremento del 4,16%, perché non sono legate come quelle precedenti all'adeguamento Istat dei prezzi di consumo delle famiglie, degli operai e degli impiegati, ma all'incremento della retribuzione degli operai dell'industria. Evidentemente ci sono stati un po' di contratti collettivi che sono andati a maturazione, che erano dietro da anni, e questo ha comportato questo aumento che si riverbera sulle indennità. È stato stabilito così quando sono state istituite, non è che ci sia un legame diretto di qualche tipo. È stato stabilito così ormai diversi decenni fa. E quindi la pensione per i ciechi assoluti arriva a 1.065 euro, quella dei ciechi parziali arriva a 288 euro sempre mensili, e questo per 12 mesi, non è prevista la tredicesima. Per in quanto riguarda le persone sorde, l'indennità arriva a 274 euro. Per gli invalidi civili, che hanno diritto all'indennità di accompagnamento, si arriva a 552 euro. Un accenno breve al fatto delle maggiorazioni sociali, che sono quelle ulteriori, che dal 2019, quell'ulteriore incremento che è stato previsto dalla Corte Costituzionale per chi si trova in particolare situazione di problemi economici, e che queste sì vanno a diminuzione, non spariscono direttamente, ma vanno a diminuire questo incremento fino a quando non si raggiunge un limite di reddito che nel 2026 è pari a 9.820 euro per il disabile che vive da solo, e invece a 16.800 per il caso di disabile coniugato. Sommate gli altri redditi, a questa volta vengono tenuti in considerazione anche le pensioni di invalidità, cecità e così via. Se rimane qua uno spazio fra questi redditi e la cifra appunto di 9.800 euro, questa viene integrata da questa maggiorazione sociale e arriva fino a quel limite lì, quindi può essere di più o di meno a seconda della situazione personale.
E allora facciamo anche un piccolo cenno breve, per carità, alla riforma della disabilità, che attualmente sta vivendo la fase sperimentale. In queste settimane c'è stato qualche intervento di INPS, tu sei il nostro oracolo quando si parla di INPS, Mario. Sembrano però mancare ancora all'appello alcuni provvedimenti che consentano una completa attuazione di questa fase di sperimentazione, che, lo ricordiamo, riguarda soltanto 20 province attualmente. Cosa è stato fatto e cosa manca?
Allora, è un po' difficile dare una valutazione su è passato un anno ormai di sperimentazione, è un po' difficile dare una valutazione complessiva su questa riforma, perché per formulare il giudizio mancano purtroppo parecchi elementi che ancora dovranno entrare, e sarà bene che arrivino presto, perché se come prevede la norma nel 2027 si dovesse andare a regime per tutto il paese, i tempi stanno diventando corti, quindi può essere che ci sia un ulteriore rinvio. Allora, come dicevi tu, si è iniziato con una sperimentazione dal 1 gennaio per 9 province, e poi a ottobre se ne sono aggiunte altre 11. Però per il momento la sperimentazione è quasi esclusivamente procedurale più che dei contenuti, perché come abbiamo detto tante volte qui questa riforma prevede che oltre alla valutazione della condizione patologica si valuti anche le funzionalità residue e la situazione di vita della persona nel suo contesto, con le sue relazioni e così via. Allora, si è partiti con la procedura, quindi non c'è più, per esempio, in queste 20 province la domanda amministrativa, c'è un certificato finale unico omnicomprensivo, e non c'è più, c'è una unica commissione, non c'è più la commissione ciechi, la commissione sordi, c'è un'unica commissione. Quindi da questo punto di vista si è iniziato a sperimentare, e qui ci sono città dove le cose vanno meglio, ci sono città dove le cose vanno un po' più lentamente, Ma però dal punto di vista invece contenutistico, finora si ha solo il decreto che dà le linee guida su questa nuova tipologia di valutazione solo per tre materie, quindi il disturbo dello spettro autistico, il diabete mellito 2 e la sclerosi multipla. Mancano, per esempio, che dovevano partire anche queste da ottobre, le linee guida su patologie oncologiche, broncopatie, cardiopatie e artrite reumatoide, quindi un enorme coinvolgimento delle persone che hanno questa situazione. Qui non c'è ancora il decreto e quindi non può essere valutato, e non c'è il decreto su tutte le altre materie, compresa per esempio la condizione visiva che viene sfiorata per quanto riguarda il diabete mellito 2, perché ci sono dei non vedenti causati da quella patologia, ma per il resto, per esempio, la condizione visiva non c'è questa linea guida nuova, si rifà ancora alle tabelle del 92. E quindi anche l'impatto che questo ha sulla valutazione di base, sui suoi tempi, sulla sua organizzazione, per il momento non si può ancora valutare, perché per valutare queste condizioni è previsto, per dire, la somministrazione di un questionario di tipo 36 domande alla persona che è sottoposta a visita collegiale, il che comporta un aumento notevole dei tempi di visita e quindi con la necessità di molti componenti per formare le commissioni. Quindi ancora questo impatto non si ha. Si è iniziato con queste prime materie da un paio di mesi e per tutte le altre ancora non c'è. Siamo proprio agli inizi anche per la valutazione multidimensionale, che è l'elemento successivo. Dopo la valutazione di base c'è la valutazione multidimensionale, dalla quale dovrebbe scaturire poi il progetto di vita personalizzato, individualizzato, e qui siamo proprio ai primi passi, anche perché gli enti locali a partire dalle regioni devono organizzarsi in tal senso, e siamo già a gennaio del 2026, i tempi stringono. E poi ultimo, ti chiedo scusa, ti ho fatto perdere molto tempo, l'ultimo elemento che è veramente impattante è che la normativa prevede che le persone non autosufficienti ultra settantenni, e quindi puoi immaginare quale grossa platea, tutte le persone anziane in gravi situazioni, consideriamo che anche noi dell'Unione Ciechi la gran parte dei nostri nuovi soci sono anziani oltre i 70 anni. E questa qui, quella valutazione sia di base che multidimensionale per queste persone dovrebbe ritornare, secondo la normativa, alle ASL. Però non c'è ancora la decretazione che stabilisca chi valuta, come valuta, con quali modalità, quali sono i rapporti con l'INPS. E quindi l'INPS per il momento sta vedendo tutti dai 0 ai 100 passanni, e dopo, quando dovesse arrivare questa decretazione, bisognerà riorganizzare un po' tutto e l'INPS dovrà riparametrare, perché gli sarà sottratta una grossa fetta che invece le ASL dovranno riprendere in mano e organizzarsi di conseguenza. Quindi è un momento quindi di incertezza che non permette di giudicare come si svolga la cosa. Abbiamo, ultima cosa, per esempio, solo 3 giorni fa un articolo da parte della FAND e dell'EDA Lombarda che dice: su 1500 persone che hanno chiesto il progetto di vita, la valutazione multidimensionale, per ora ce ne sono state viste 40, quindi siamo veramente ai primi passi, e si vedrà prossimamente quale impatto avranno tutte queste situazioni.
Grazie Mario. Allora abbiamo un Giacobini, un Lepore, un Giacobini finale, ma meno di 10 minuti, quindi vi chiedo proprio di fare punto zip alle vostre risposte. Carlo, All'interno, ecco, questa è una questione importante su cui sgombrare il campo dagli equivoci. Sarebbe previsto nella manovra anche un fondo di 22 milioni di euro per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. È vera questa cosa?
No. Quei famosi 22 milioni di cui si parla è una, non è in legge di bilancio, è una ipotesi formulata dal, per ora solo a voce, dal ministro della disabilità, delle disabilità, e sarebbe una contenuta all'interno del decreto di riparto del fondo unico che ogni anno il Ministero della Disabilità deve suddividere tra varie finalità. Di questo fondo unico 22 milioni dovrebbero andare in iniziative specifiche legate a favorire l'assunzione di persone con disabilità sotto i 35 anni di età. Però non c'è ancora il decreto di riparto, meglio, non è ancora stato pubblicato, reso pubblico, e soprattutto non è in legge di bilancio, dove invece ci sono altri fondi, altre destinazioni, ma non questo. Ad esempio c'è un fondo sui trasporti,
sì.
Vuoi un paio di battute,
sì,
sul,
sì,
fondo dei trasporti?
Sì, sì.
È un fondo specifico ipotizzato, previsto dalla legge di bilancio, che è dedicato, diciamo, per la prima volta a mezzi di trasporto non di linea. Non di linea vuol dire, tradotto, taxi, NCC, veicoli di altro tipo, ad esempio pulmini, veicoli da 5-6 posti in dotazione di aziende private, affinché vengano, sono incentivi per renderli accessibili oppure per acquistarli accessibili. Quindi si tenta, l'intento è quello di aumentare, ad esempio, fra i taxi e gli NCC, i veicoli effettivamente accessibili a persone che hanno difficoltà motorie, che hanno necessità di essere trasportati, ad esempio, su sedia a ruote. Intento encomiabile, forse era il caso di mettere assieme una serie di altre misure, anche di controllo, di rilascio di licenze in più, tanto encomiabile quanto ridotto in termini di destinazione finanziaria.
Bene.
Infatti c'è dedicato 1 milione di euro su tutta Italia per l'anno 2026 e per l'anno 2027. Anche su questo aspettiamo il famoso e fatidico decreto esplicativo, descrittivo, applicativo.
Certo. Franco Lepore, facciamo un passaggio rapido sulle misure di sostegno e premialità per le spiagge accessibili. Cosa è stato previsto?
Ma negli ultimi anni si è posta grande attenzione all'accessibilità delle strutture turistiche, e ovviamente non potevano mancare le spiagge, viste anche i centinaia di chilometri che il nostro paese ha di spiagge. Queste misure si rivolgono principalmente sia al terzo settore, ma anche alle imprese che dovrebbero garantire piena accessibilità e fruibilità delle strutture costiere anche per le persone con disabilità. Ci sono alcuni bandi che, tra i vari criteri, prevedono appunto l'accessibilità delle spiagge, e l'obiettivo è quello di incentivare degli investimenti in ottica di accessibilità e inclusione, sia per quanto riguarda le infrastrutture, i servizi, la formazione. E quindi con queste risorse si possono eseguire lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, favorire l'autonomia e l'orientamento sulle spiagge, erogare servizi accessibili e formare adeguatamente il personale preposto all'assistenza sulle spiagge.
Molto bene. Carlo, per andare in conclusione, eccoci qua. Ti volevo chiedere, come avevano già preannunciato Franco e Mario, che oltre a quel che c'è, c'è pure qualcosa che brilla per assenza, alcune mancanze. Cosa non è stato previsto rispetto alle attese?
Molte cose. La questione è innanzitutto quella che dicevo all'inizio: noi avevamo un problema strutturale di risorse a disposizione degli enti locali, per gli enti locali sono quelli che svolgono i maggiori servizi alle persone con disabilità. Togliere risorse, ridurre i fondi a loro disposizione, prima o poi si riverbera, anzi immediatamente si riverbera sul cittadino, perché non sa. Però alcuni comuni che stanno raschiando veramente il fondo del barile, sono centinaia di comuni che sono in dissesto economico, immaginate come possono essere garantiti determinati servizi in quelle aree. Ovviamente non è tutto. Una delle cose che mancano, perché poi bisogna fare degli esempi concreti, sono saltato completamente il 75% di agevolazioni di detrazioni sull'eliminazione di barriere architettoniche all'interno degli edifici. Ormai era residuale già quello che c'era, non c'è più. E l'altro aspetto piuttosto delicato, che è quello di opzione donna, consentiva una sostanziale anticipazione della pensione per donne, ovviamente sì, con un'età superiore ai 61 anni, quindi senza che avessero raggiunto il limite, ma con ad esempio un'attività di caregiver alle spalle, oppure una invalidità civile loro. Ecco, questa formula manca ed è quella che ha attirato probabilmente maggiori e, mi permetto di dire, giustificate critiche da parte di molte donne. Anche alcune interrogazioni, no? Sì, mi aiuti, parli di caregiver, parli di questo, ipotizzi Dio sa quali interventi, e poi su questo si va in controtendenza. Basta. Poi commettiamo molto spesso l'errore di attenderci che gran parte delle novità che riguardano la quotidianità delle persone debba per forza di cose essere inserito in legge di bilancio. Ecco, questo è sempre meno vero. Nel corso degli anni ci sono anche altri interventi durante l'anno che possono incidere direttamente sulla vita delle persone, o possono non esserci altri interventi. Quindi non è così totalizzato. Abbiamo avuto ad esempio la norma sulla semplificazione, abbiamo avuto il mille proroghe, che possono contenere alcuni elementi di aiuto o di dubbio o di cambiamento. Quindi bisogna monitorare sempre anche tutte le altre norme e disposizioni, non solo la legge di bilancio.
Molto bene Carlo, grazie. Allora, siamo arrivati in fondo a questo appuntamento. Io ringrazio tutti voi per esserci stati. Soprattutto il ritorno in questa fascia, in questa trasmissione, di Carlo Giacobini. Grazie Carlo.
Grazie a te, grazie a voi, sei sempre bravissimo, spigliato, e riesci a farci stare tutto sommato nei tempi.
Ce l'abbiamo quasi fatta, grazie a voi principalmente, grazie Carlo, buon anno, ci riascolteremo presto. Mario Girardi, grazie di cuore.
Grazie tante anche a te. Dico solo, prima mi sono dimenticato di dire che da marzo entreranno in sperimentazione altre 40 province, anche se anche qui formalmente non c'è ancora il decreto, e quindi sarà una prova di notevole peso. Grazie a te e un saluto agli ascoltatori e agli amici Carlo e Franco.
Direi proprio che ci torneremo, caro Mario Girardi. Presidente Franco Lepore, interessantissima questa, meritava ancora più spazio questa puntata, ma quasi in tempo reale, il 7 gennaio, e i nostri eroi l'hanno licenziata neanche una settimana fa, appunto, mentre crepitavano i primi fuochi d'artificio.
Grazie a voi, grazie ai nostri graditi ospiti, e ci diamo appuntamento per la prossima puntata di febbraio di Chiedo la Jura. Un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori e grazie a te per la moderazione.
Grazie a te Franco Lepore, grazie a Girardi e Giacobini. 4 febbraio, mercoledì 4 febbraio è il prossimo appuntamento, il secondo del 2026 con Chiedilo a Jura, andate in onda grazie al supporto tecnico in regia di Pino Max e di Alessio Germini. Adesso brano dalla regia e poi partiamo con Slash Box.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Jura.